Ecco, noi abbiamo in questo testo non esattamente la scena vera e propria dell'ascensione, ma il suo senso, ovvero sia, nel Vangelo di Matteo, che noi leggiamo in questo anno A, non c'è la scena vera e propria dell'ascensione, c'è questa chiusura, queste parole così importanti, così fondamentali, la missione della Chiesa fatta presente attraverso queste parole così succinte, ma così pregne, così dense, così gravide, che Gesù dice agli undici, a questo corpo mutilato di un discepolo che ha tradito e che non c'è più, questa chiesa che è segnata dalla sua povertà, dal fatto che c'è stato uno che non è più con loro, c'ha un'incompletezza e questa incompletezza non sarà risolta da qualcosa di intrinseco, ma dal compimento di un'opera. Allora, la scena dell'ascensione la abbiamo nella prima lettura. Nella prima lettura abbiamo appunto l'apertura degli Atti degli Apostoli che fanno presente questo annunzio che compiranno una missione per mezzo della potenza dello Spirito Santo, come già era stato detto alla fine del Vangelo di Luca. Ed ecco, i discepoli vogliono sapere esattamente come funziona questa cosa qua. E lui dice: non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo, che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Ecco la missione. È curioso. Noi crediamo di dover conoscere e capire. Dice che il tempo finirà. Dice che questo mondo è una scena di passaggio. Allora, spiegami. Voglio qualche dato. Voglio capire anche che succede adesso. Mi spieghi un po' il futuro? Non ti dico proprio un oroscopo, però insomma, almeno mi dici qualche cosa così mi regolo, mi organizzo un po'. Ecco, non mi spetta, cioè no, non tocca a me, non è il mio ruolo, non è quello che devo fare io non devo conoscere queste cose, ho un'altra strada. È come se io volessi capire come si organizza tutta una vita all'interno di una comunità di persone. Guarda, fai il tuo, anziché valutare il tutto. Fai il tuo, entra nel tuo. Non spetta a voi questo, ma avete una missione da compiere. C'è qualcosa che è più importante del capire tutte le cose, del sapere tutte le cose. Quante volte entriamo in ansia perché noi dobbiamo capire tutto, sapere tutto prima. Quanta gente che fa mille domande e dico: ma sì, d'accordo, una volta che t'ho detto le cose, ma lo stai facendo quello che oggi devi fare, o ti perderai in una programmazione astratta delle cose. Noi dobbiamo passare da questo scandaglio mentale del reale all'obbedienza pratica, concreta. Stare con i piedi nelle nostre scarpe dentro il posto che Dio ci dà e camminare per la piccola, semplice strada che ci è davanti aperta. Allora, Gesù dà un compito, ed è quella la strada per capire quello che succede, perché qual è, il trauma, benedetto dell'ascensione? Che il Signore se ne va, che il Signore non resta qui. Che promette un altro, lo spirito che viene e quello starà con noi, ma c'è questa perdita. Come sarebbe a dire: te ne vai? I discepoli stanno lì che guardano il cielo, dicono: ma come funziona questo? Com'è che te ne vai adesso? Ma come? Appena iniziato, erano 40 giorni fa che sei risorto, abbiamo appena iniziato, stiamo ancora capendo, perché te ne vai? Perché il Signore non è un paternalista. Una volta che appena può affidarci qualche cosa, ce lo affida. Appena il Signore può lasciarci il nostro spazio, ce lo lascia perché ci vuole bene, perché Dio è un padre felice di noi, contento di darci una dignità, come un padre buono, vero, autentico. È felice quando il suo figlio cresce, inizia a fare le cose, inizia ad avere un'autonomia e non è il mito di Cronos greco che mangia i figli perché non gli tolgano il regno. Questo è il mito terrificante ellenistico. In Dio invece è padre, genera il figlio e ci rigenera tutti noi perché tutti noi abbiamo una dignità. Ed è curioso, ci dà una missione. Per vivere secondo la sua dignità, fare figli, a Dio. Battezzare persone e generare nella vita nuova è quella incredibile procreazione spirituale a cui siamo chiamati. Cioè il Padre vuole che noi viviamo la sua stessa gioia, vedere dei figli nascere, generare alla fede. Oggi noi ci stiamo occupando moltissimo della nostra immagine di chiesa o della nostra immagine di cristiani. Noi cerchiamo di spiegare le nostre ragioni, cerchiamo di essere accolti e cerchiamo anche forse di combattere le idee altrui perché riteniamo che facciano soffrire l'uomo e riteniamo che vadano smontate certe menzogne piuttosto feroci che oggi stanno in giro. Non è questa la cosa più urgente, non è questo il messaggio che ci ha lasciato Cristo. La vita non nasce per spiegazioni, la vita non nasce per programmi di mezzi di comunicazione che facciano capire le cose. La vita nasce per generazione. Una parola entra nel cuore di una persona, questa persona impara qualche cosa che non è comprensione, è relazione, e succede che una persona nasce alla vita nuova e allora viene battezzato. C'è qualcosa che noi dobbiamo fare, che è la dignità di essere generatori nella fede. I genitori devono generare nella fede i propri figli, l'hanno già generati nella vita, ed è il compito più importante che passino loro un'altra vita, che concedano loro di aprire le porte all'opera di Dio. E noi siamo una chiesa che deve generare figli, e ogni sacerdote è un maestro nella fede, e ogni cristiano deve esercitare il suo ministero profetico, non dando sulla testa degli altri delle teorie o dei doveri morali, ma generando. Altro è parlare per convincere una persona, altro è parlare per dare a una persona una via di vita nuova, è offrirgli una strada di rigenerazione. Allora questa si può offrire a tutti, pure ai nemici più aggressivi, ai dissenzienti più feroci, gli si può offrire una via di vita. Se invece andiamo allo scontro mentale, non ci ha detto andate e fate conferenze, andate e convincete attraverso non so quale mezzo di comunicazione, fate figli nella fede. Generate le persone alla vita nuova e farete l'esperienza della fecondità di Dio.